Ben ritrovata Elisa Rossello in studio per il nostro approfondimento immerso nel giallo.
Buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci ascolta.
La cucina del delitto è l'incontro che si terrà questa sera alle 18 alla rassegna Tutti i colori del giallo, in corso da lunedì scorso al Cinema Lux di Massagno.
Sì, e a questo incontro partecipano le scrittrici Gabriella Genisi, Valeria Corciolani e Alessia Gazzola, intervistate da Deborah Gabaglio. Al centro del dibattito il mestiere di giallista tra carta e schermo, tra canone e innovazione.
E noi in questa mezz'ora prendiamo spunto proprio dall'incontro di stasera per cominciare a riflettere giallo e su giallo e dintorni. Diamo quindi il benvenuto a Gabriella Genisi, benvenuta ad Alphaville.
Ciao, grazie, un piacere essere qui.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Lei è scrittrice di numerosi libri tradotti anche all'estero, tra cui anche la serie Le indagini di Lolita Lobosco, diventata anche una serie per la televisione. Il suo ultimo libro, uscito quest'anno per Rizzoli, si intitola La specchia del diavolo, con un'altra protagonista, Kika Lopez. E benvenuta anche a Valeria Corciolani, buongiorno.
Buongiorno a voi, una gioia.
Anche per noi. Lei è scrittrice, illustratrice, autrice di libri tradotti anche all'estero, vincitrice nel 2022 del premio giallista dell'anno alla Quercia del MIR, e il suo libro Il morso del ramarro è diventato un film nel 2022. Iniziamo con una domanda per entrambi, magari iniziamo con Valeria Corciolani. Parlavamo poco fa dell'incontro a cui parteciperete, La cucina del delitto. In effetti entrambi avete scritto di investigazioni che accadono a stretto contatto con il mondo della gastronomia. Perché è un ambito adatto a tingersi di giallo, Valeria Corciolani?
Ma perché la cucina ha tantissimo a che fare con la vita, al di là del nutrimento, ma è anche un modo per prendersi cura, per sedurre e anche, perché no, per uccidere. E io direi che forse i protagonisti che amiamo tanto, che percorrono e camminano nelle storie gialle, molto spesso hanno a che fare con il cibo, anche con un rapporto di amore e odio. E quindi il cibo veramente si intesse tantissimo. Poi il giallo e il noir hanno proprio come attitudine quello di infilarsi nelle pieghe delle vite, quindi cos'è come il cibo che ha a che fare davvero con la nostra quotidianità.
Gabriella Genisi, girano troppi coltelli nelle cucine.
Allora, diciamo che c'è stato nel giallo classico il cibo veniva utilizzato più come veleno che per altro. Nel giallo contemporaneo invece il giallo viene utilizzato come descrizione del territorio, più come descrizione del territorio, perché diciamo che da Camilleri in poi, che però riprende un pochino anche la lezione di Agatha Christie, cioè del racconto della provincia italiana, il territorio, le città, la provincia vengono raccontate anche attraverso il cibo. Nei miei romanzi c'è molta Puglia, c'è molto territorio, e per noi in Puglia il cibo è un sentimento, cioè noi amiamo anche attraverso il cibo. Magari siamo poco, diciamo, espansivi da un punto di vista magari fisico. Non sempre accade, però a volte è così, soprattutto per le vecchie generazioni, no? Che non, si diceva un tempo, i figli si baciano soltanto quando dormono, però le madri manifestavano tutto l'amore attraverso dei piatti anche laboriosissimi. Da noi in Puglia si frigge tantissimo e la frittura è complicata, soprattutto a certe temperature torride, e quindi il cibo nei miei libri è questo, è un atto d'amore, è il racconto del territorio.
Sul racconto del territorio ci torniamo tra un attimo. Prima volevamo chiedere a Valeria Corciolani. Lei ha detto che il giallo può infilarsi nelle pieghe della vita. Lei ha infilato il giallo anche nel mondo dell'arte. Ecco, ci spiega come si uniscono questi due mondi?
Beh, sono due mondi che corrono paralleli secondo me da sempre, perché ho sempre creduto che l'arte fosse la prima grande vera indagine della storia. E attraverso l'arte conosciamo tantissimo del nostro passato, specialmente in un'epoca in cui all'arte era affidato proprio il compito del racconto, perché pochissimi sapevano leggere o scrivere. E quindi il desiderio di infilarla in una trama gialla me la portavo dietro da un bel po'. e sono riuscita a portarlo al punto con questa protagonista, Edna Silvera, che è una storica dell'arte e quindi ha un bagaglio culturale proprio di attenzione per i dettagli, data da quello che è il suo percorso di studi, ma anche dalla sua attitudine personale, proprio nel notare anche ciò che può sfuggire a un occhio meno attento. Quindi offre anche uno sguardo parallelo, uno sguardo laterale a quello che invece è l'abitudine. Perché l'arte ci regala proprio questo, oltre alla bellezza, oltre al godere della meraviglia, anche risucchiarci in un universo fatto di tanti piccolissimi dettagli.
Gabriella Genisi, appunto, torniamo sull'ambientazione, sui luoghi. Ecco, l'ambientazione dei suoi libri varia dal luogo in cui vive, dalla regione dove sta in quel momento e che lavoro fa sul campo, quindi.
Allora, la Puglia è un territorio plurale, quindi ci sono sei province, tutte abbastanza differenti l'une dall'altra, no? E quindi il territorio, il racconto del territorio diciamo, ha un peso specifico pari all'indagine. Per mappare il territorio io faccio degli studi, ma anche proprio mi muovo in loco, vado a scegliermi un po' le location, soprattutto per quanto riguarda la protagonista che diciamo, racconteremo questa sera all'interno del panel in tutti i colori del giallo, cioè Chicca Lopez, perché la serie è ambientata in Salento. Il Salento è una realtà geografica, antropologica, storica, completamente diversa dalla terra di Bari. Mentre in Lolita c'è una città, cioè Bari, nella serie Chicca Lopez, pubblicata da Rizzoli, c'è un territorio molto vasto, molto frastagliato, che si dipana tra costa e zona interna, insomma, ed è un racconto molto suggestivo, anche perché approfondendo questo territorio io ho scoperto un aspetto magico, un lato magico molto affascinante, quindi provo a raccontarlo. Diciamo già nei titoli, no? Questo che presentiamo stasera è La Specchia del Diavolo, già si avverte il mistero, la magia e tutto quello che poi appartiene al canone salentino.
Valeria Corcelani, le facciamo la stessa domanda. Anche nei suoi libri l'ambientazione partecipa alla storia e all'indagine?
Moltissimo, in tutti i miei romanzi. Diventa proprio neanche coprimario, proprio coprotagonista. Il territorio in tutte le sue sfaccettature. Poi la Liguria è una terra anche lei molto, molto particolare, insomma, per questa sua forma lunga e stretta, schiacciata tra i monti e dal mare, e con un carattere dei Liguri, beh, tutt'altro che facile e accogliente. Però è fatto proprio, è intessuto molto nel territorio questa fatica di strappare la terra al mare per coltivare il mare che dà e restituisce, ma ruba anche tanto. Quindi questa fatica un po' permea il territorio nell'essere così magari un po' rustici e poco accoglienti. Però i Liguri hanno questa caratteristica di avere questa scorza dura che una volta che si apre invece ha un cuore morbido e caldo. E mi piace molto raccontarlo nelle mie storie. Quindi la stessa realtà di provincia è molto divertente da raccontare. Questo detto, non detto, tutto quello che corre, ognuno che sa e ha la propria versione della verità e della realtà ed è estremamente divertente.
Dunque, le vostre protagoniste si muovono spesso in ambienti maschili, ma quanto devono appunto faticare per farsi largo, Gabriella Genisi?
Allora, diciamo che la storia è differente per quanto riguarda Lolita Lobosco e Chicca Lopez. Perché? Perché Lolita Lobosco dal primo libro l'ho voluta dirigente, commissaria, quindi ho fatto un po' una sorta di ribaltamento di quello che era raccontato negli altri libri, nei gialli fino ad allora,
Tosta,
cioè
tosta,
dove,
certo.
ecco, dove i maschi erano ai vertici e le donne sottoposte. Quando immagino l'Italo Bosco nel 2006 non esistevano delle donne commissarie, erano tutti maschi. E quindi io ribalto, faccio l'Italo Bosco, la metto a capo della sezione di omicidi con due sottoposti, Esposito e Forte, e la sua amica, la sua migliore amica, diventa procuratore capo. Quindi è proprio un, diciamo, un aspetto politico che ho voluto evidenziare all'interno dei miei libri. Per quanto riguarda invece Chicca Lopez, la questione è ben diversa. Perché? Perché mentre la Polizia di Stato apre alle donne nel 1959, l'Arma dei Carabinieri apre nel 1999, quindi esattamente 40 anni dopo. Tant'è che non esistono ancora delle donne generale, no? Perché devono fare carriera. Quindi Chicca Lopez è una sottoposta e soffre un po' di un atteggiamento sessista, maschilista, operato dal suo capo, cioè il capitano Biondi, che le fa mobbing, ecco. Ed è, insomma, voluto raccontare un po' quello che a volte succede nelle vere caserme, no? Dove ancora c'è un'impostazione più maschilista.
Valeria Corciolani, le sue protagoniste quanto si devono fare strada, farsi largo in ambienti maschili?
Sempre con fatica, però un po' come Gabriella mi piaceva raccontare la fatica, sì, ma anche il fatto di non dover puntualizzarlo, ecco, quindi far vedere che le donne possono farlo. E infatti le mie protagoniste lo fanno, quindi è un modo per scardinare quello che sono così i pregiudizi, tutto quello che faticosamente ancora corazza l'universo femminile, insomma, nel mondo del lavoro, e far vedere che lo possono fare, e lo fanno con tutte le difficoltà, anche dal punto di vista familiare e il rientro a casa, che comunque non è mai esente da altro lavoro aggiuntivo una volta che ti sei lasciata il lavoro del giorno alle spalle. Quindi sì, è un modo, la scrittura poi in fondo è anche questo, cioè ti dà la possibilità di raccontare tutte le sfumature.
Passiamo dal mondo dei libri dentro i libri a quello fuori dai libri. Pensate che abbia senso parlare di giallo al femminile, quindi ipotizzando che di solito il giallo sia al maschile? Iniziamo di nuovo con Gabriella Genisi.
Allora, io credo che non debba esistere una letteratura femminile o maschile. La letteratura, così come il giallo, è tout court. Vero è però che appunto c'è stata un'onda di donne che hanno cominciato a raccontarsi, no? Dalla, diciamo, seconda metà del Novecento, quando le donne hanno cominciato in massa a essere pubblicate, abbiamo avuto tante voci femminili che inizialmente hanno cominciato come denuncia e poi invece hanno imparato a non utilizzare la scrittura come unicamente come strumento di denuncia, ma anche come racconto. Credo che oggi non esista un giallo al femminile, esiste il giallo con vari protagonisti, e noi stesse scrittrici raccontiamo anche dei personaggi maschili. Io per esempio ho una serie per Marsilio del commissario Caruso, che è un personaggio maschile e i lettori, anche i lettori maschi, trovano molto credibile. Quindi non credo che esista una demarcazione, ecco, tra genere maschile e genere femminile.
Valeria Corciolani, lei condivide queste considerazioni?
Sì, condivido pienamente le considerazioni di Gabriella. D'altronde la serata di stasera verte a tutti i cuori del giallo, verte proprio su un'icona del genere, che è Agatha Christie, che ha aperto la strada veramente al giallo. Quindi domina un genere che all'epoca era molto maschile, ha creato dei dettagli attivi iconici, pensiamo a Miss Marple, che insomma è una donna apparentemente anziana, che non fa un lavoro, quindi apparentemente insignificante, e invece riesce a risolvere dei misteri incredibili. E poi, insomma, diciamolo, Agatha Christie è diventata un fenomeno mondiale, quindi ha normalizzato l'autorità intellettuale femminile. Però nello stesso tempo un pochino di sguardo magari così poco accompagnante per quello che riguarda i gialli scritti dalle donne, forse un pochino permane qua e là. Però ad esempio anch'io ho fatto un'intera serie dove il protagonista era un ispettore di polizia, un uomo, e quindi forse anche questo aiuta i lettori uomini ad affezionarsi al personaggio al di là di chi l'ha scritto. Quindi io credo che piano piano ci stiamo veramente così liberando da tutto quello che può essere legato al genere di chi scrive, ecco. Quindi come si diceva un tempo, insomma, esistono libri belli e libri brutti, quindi non scritti da, ecco.
Ecco, il giallo è un genere con molti elementi tipici, ma allo stesso tempo ne abbiamo discusso venerdì scorso proprio qui ad Alphaville con Luca Crovi e Alberto Sebastiani. Ammette molte variazioni, infatti non si contano nemmeno i vari sottogeneri, possiamo dire. Ma per quanto riguarda il vostro modo di intendere scrivere il giallo, quali sono i pilastri che non possono mancare per inserirsi in questo genere, Gabriella Genisi?
Allora, diciamo che oggi il giallo è un contenitore dove non è più necessario rispettare determinati paletti. Quello che però credo sia essenziale è il morto, il crimine, diciamo, l'indagine, ecco. Poi l'investigatore può essere un investigatore professionista o un investigatore non professionista, no? Ce ne sono di tutti i tipi, anche la stessa investigatrice di Valeria è appunto una critica d'arte. E quindi non esistono più, diciamo, delle regole ben precise che sanciscono questo genere. Per quanto mi riguarda, uno dei tratti essenziali è anche l'ironia nel raccontare le storie, ecco, che comunque regalano magari una leggerezza anche alla narrazione che il lettore apprezza tantissimo, perché il tratto dell'ironia non appare invece nelle indagini televisive. Oggi siamo molto abituati a fare gli investigatori da salotto, però nella narrazione televisiva l'ironia è un tratto completamente assente. Io credo che all'interno della letteratura gialla questo tratto, questo genere anche un po' commedia, possa avvicinare il lettore, possa aiutare a sdrammatizzare sia l'indagine stessa raccontata nei libri, ma anche un po' il tratto della vita.
Ecco, invece quali ingredienti devono per forza esserci per lei, Valeria Corciolani?
Concordo con Gabriella, l'indagine, quindi il morto, che poi possano diventare morti creative, questo sta all'autore che scrive, però quello ci deve essere una condizione sine qua non, o comunque un crimine su cui indagare. E concordo anche con Gabriella per quanto riguarda l'ironia, che è un po' la mia impronta digitale da sempre, che però non era un tempo parte della narrazione gialla. Più o meno con forse Fruttere Lucentini è sbocciato questo nuovo modo di raccontare quella che è una storia crime, proprio anche con ironia, con il sorriso sulle labbra, nonostante si parli comunque di un crimine. E io trovo che questo sia un modo molto efficace per raccontare, perché, come dicevamo prima, il giallo e il noir affondano proprio i denti nella vita, e la vita è costantemente divisa fra dramma e commedia. Quindi è un modo di raccontare ciò che accade che è davvero vicino al nostro modo di osservare, al nostro modo di vivere, quindi rende tutto quanto molto, molto più reale. E poi, vabbè, essere onesti nel dare e nel togliere durante la narrazione, in modo che mentre accompagni il lettore nel corso delle pagine, il lettore possa fare le sue congetture e provare a giocare senza colpi di scena che non abbiano però un fondamento e che il lettore possa dire: ah, ma prima è vero, è successo quello, e quindi si riaggancia e tutto quanto torna. Quindi l'onestà, secondo me, è fondamentale.
Entrambe quindi menzionate l'ironia, che però Gabriella Genisi, lei diceva che manca dalle trasposizioni televisive o comunque dai gialli sullo schermo. Quindi passiamo a questo
No,
settore.
non
no, chiedo
manca del
scusa.
tutto, certo,
No,
prego Gabriella.
no, no, non volevo dire nelle trasposizioni, nella narrazione all'interno dei, almeno in Italia, noi abbiamo tanti programmi, il contenitore, no, il pomeriggio, che o la sera, che raccontano di cronaca reale. Naturalmente lì non c'è l'ironia perché c'è il dramma, c'è la tragedia. Non mi riferivo alle fiction. E quindi invece il libro e naturalmente le trasposizioni televisive che arrivano dai libri contengono invece quel tratto di leggerezza che credo sia essenziale al giorno d'oggi per sdrammatizzare, per, come dire, affrontare anche le tragedie in modo più leggero.
Ecco, rimanendo sulle sue trasposizioni, o meglio, sulle trasposizioni dei suoi libri, di solito quando un libro diventa un prodotto televisivo, comunque appunto arriva sullo schermo, questo sancisce la sua popolarità, però a volte con la popolarità arriva anche una certa svalutazione del valore culturale, perché viene percepito come troppo commerciale. E il giallo già di per sé da alcuni è visto come un genere minore. Quindi lei come vive questa popolarità, questo appunto, questo arrivo delle sue storie sullo schermo?
Allora, diciamo che in Italia da Camilleri in poi il giallo è stato molto rivalutato e ha finalmente assunto quel ruolo dignitoso che insomma gli era stato negato fino alla fine del secolo, diciamo. La trasposizione televisiva, per quanto mi riguarda, è una grande opportunità perché consente ai personaggi poi di arrivare al grande pubblico. Purtroppo in Italia si legge sempre meno, le statistiche sono drammatiche. Nel 2025 ci sono stati 3 milioni di libri venduti in meno, quindi 3 milioni di volumi in meno rispetto al 2024 ed è un dato molto allarmante. Per quello che io ho riscontrato dalla televisione, comunque arrivano tanti nuovi lettori, quindi comunque è una grande opportunità. Poi naturalmente noi scrittori appunto scriviamo per i lettori, a noi quello è il pubblico di riferimento, che è un pubblico attivo, nel senso che ti sceglie il lettore, decide di leggere la Genisi, decide stasera di venire al Cinema Lux ad ascoltarla o ad ascoltare Valeria Corciolani e Alessia Gazzola e magari compra anche il libro, sa perfettamente cosa sta comprando. Il telespettatore invece ha un ruolo più passivo perché spesso è lì davanti al televisore e per caso appare la fiction Rita Lo Bosco. Quindi naturalmente gli sceneggiatori devono adeguarsi a quel pubblico, che è un pubblico eterogeneo da un punto di vista culturale, di età, di scelta. E, detto questo, i lettori arrivano, per cui io credo che comunque il gioco valga la candela.
Valeria Corciolani, anche un suo libro è stato trasporto non in serie ma in film. Ecco, questa trasposizione cinematografica, come ha cambiato la percezione del pubblico e magari anche la sua, verso il suo libro?
Sono la lettura, come diceva anche Gabriella, la lettura e invece la trasposizione o cinematografica o in TV, sono proprio due linguaggi diversi. Ancora di più, tra l'altro, si percepisce se dal libro viene tratto un film, perché è impensabile che in un'ora, un quarto, un'ora e mezza al massimo di film si possa condensare tutta quanta la storia, quindi vengono fatte delle scelte, quindi il libro non è mai raccontato per intero e in tutte le sue sfaccettature. Quindi sono proprio due linguaggi diversi e molte volte anche per due pubblici diversi, però le due cose possono veramente coesistere insieme, perché uno poi riesce a catturare l'altro, e anche viverlo poi da autore è un'esperienza molto, molto divertente, e si impara anche tanto, perché scopri come scrivere un libro e scrivere una sceneggiatura, ad esempio, sono due universi completamente distinti. Però io credo che ciò che raccontano queste due forme poi in realtà una cosa sola, quindi l'appassionarsi alle storie, e la passione per le storie penso che sia veramente un regalo di cui tutti abbiamo bisogno sempre di più, in qualsiasi forma, e finché riusciamo ancora ad appassionarci alle storie, vuol dire che siamo meravigliosamente vivi.
Viva, viva la passione per le storie. Grazie alle scrittrici Gabriella Genisi e Valeria Corciolani per questo confronto ai nostri microfoni. Ricordiamo che l'appuntamento di questa sera al Lux di Massagno alle 18 con l'incontro La cucina del delitto, dove il dibattito, il confronto continua. Grazie davvero per essere state con noi.
Grazie a voi.
E grazie a Lisa Rossello. Ci ritroviamo domani sempre alle 12.
Grazie, a domani.